Buonasera a tutti, ben ritrovati a Jukebox 900. Dopo la pausa estiva abbiamo il piacere di riprendere le nostre serate con i nostri approfondimenti sul Novecento e sulla contemporaneità. Per questa puntata e anche per le prossime tre abbiamo un nuovo ospite che ho il piacere di accogliere in studio. Si tratta di Vittorio Cosma. Buonasera Vittorio, ben trovato.
Buonasera e grazie dell'invito.
Come ti posso presentare ai nostri ascoltatori? Beh, fai un sacco di cose: pianista, tastierista, produttore, arrangiatore, poi probabilmente anche tanti altri diversi ruoli all'interno del mondo della musica.
Non mi faccio mancare niente, diciamo.
Esatto.
Sono un curioso.
Sei un curioso. Avremo modo in queste quattro puntate di raccontare la tua vicenda musicale, che è estremamente ricca anche per la varietà delle esperienze che hai potuto fare con musicisti illustri e all'interno anche di contesti molto differenti tra di loro. Ci hai proposto quattro temi, devo dire uno più bello e più interessante dell'altro. Oggi partiamo con la cosiddetta forma canzone. La canzone che ha chiaramente accezioni infinite, no? Si può spaziare a 360 gradi raccontando tanti aspetti della forma canzone stessa e anche dell'utilizzo, dell'impiego, dell'elaborazione e tanti altri aspetti della musica. Appunti sull'evoluzione della forma canzone. Questo è il titolo che hai scelto per noi oggi.
Mi piaceva fare una sorta di piccolo trattatello de evolutionis forma e canzonis, una cosa un po' accademica, perché forse c'è anche un'esigenza mia personale, ma penso che sia interessante anche vedere che la forma canzone non ha solamente una modalità di espressione come quella che costantemente sentiamo nelle radio commerciali o in generale, cioè la strofa e il ritornello sempre più standardizzate con una progressione armonica prevedibile, un testo che evoca delle sbiadite immagini, mentre invece ci sono molte correnti contemporanee, ma anche del passato,
certo,
che cercano di andare al di là, che fanno un po' di ricerca, insomma. Non si tratta solo di vendere un oggetto, ma anche mi piace capire quando c'è un'urgenza e una ricerca.
Certo, quindi un'esigenza di espressività che va al di là
del mero commercio. Sarà una puntata politica.
Benissimo, allora direi subito di partire. Ci hai preparato una scaletta veramente ghiotta e quindi ti chiedo di cominciare a entrare nel vivo.
Ho pensato di cominciare con un non nuovissimo, diciamo che verso la fine anni 90, Cornelius, questo musicista giapponese di ricerca che è stato un punto di riferimento per molti artisti pop, ha evoluto la forma canzone unendo la tradizione giapponese dell'attenzione al suono. La musica giapponese è molto attenta anche alla timbrica, cioè ci sono dei dischi che uno ascolta e si sente solo il suono del gong, tipo tua, per potersi godere tutte le nuance delle alte frequenze, le risonanze, cioè è come se ci fosse una trasposizione audio dello shodo, mi sembra che si chiami, l'arte calligrafica del segno, anche molto semplice. Lui l'ha trasferita nella musica odierna, usando i campionatori, gli strumenti normali, gli strumenti acustici, però in una visione giapponese, quindi stilizzata, ma anche cubista, cioè è come se ci fosse un tentativo di vedere la costruzione del brano da tutti i suoi lati. Non c'è una costante ritmica, non c'è un'esposizione della strofa, poi del ritornello, poi ritorna la strofa, poi ritorna giustamente il ritornello, perché si chiama ritornello.
Apposta.
Mandarello e ritornello. No, questa costruzione è molto intelligente e al tempo stesso non è solo di ricerca, cioè riuscire a unire questo lato razionale con una forte urgenza emotiva e anche commovente, lo trovo veramente un grande punto di arrivo e consiglio un ascolto attento lasciandosi andare.
Benissimo, io direi, se sei d'accordo Vittorio Cosma, di ascoltare il brano e poi lo commentiamo insieme e via via partiamo per questo viaggio.
Right, that point.
E questo era Point of View Point di Cornelius. Si tratta del quarto album di questo musicista, cantante, compositore, se vogliamo anche DJ giapponese. Comunque siamo in un ambito, diciamo, di musica elettronica. L'anno è il 2001. Quindi suoni ed elementi semplici.
Semplici ma riorganizzati in maniera, appunto, mi viene da dire, cinematica, cubista. Avere questo tappeto di voci campionate, però vere, registrate con grande qualità e che rendono questo orizzonte lungo, mentre sotto la batteria finta, suonata da Cornelius attraverso il computer, però ha una grandissima libertà. Poi le chitarre acustiche suonate ma poi tagliate e ripetute in maniera meccanica, fa sì che questi due elementi, l'elemento elettronico, l'elemento artificiale, l'elemento umano, convivano in una maniera emozionante, secondo me, perché certo, è molto cinematico. Tra l'altro lui ha fatto dei videoclip, ha sempre utilizzato dei registi di avanguardia molto semplici, molto giapponesi, ma altrettanto potenti. Il suo show dal vivo si chiama, mi pare, Sensuous Video Show, una roba del genere, e tu hai la possibilità di fruire della musica anche attraverso le immagini, anche dal vivo. Molto bello.
Quindi c'è un grande maquillage, diciamo, dietro alla composizione.
Sì, c'è un grande lavoro di artigianato, termine un po' desueto, ma proprio c'è del lavoro dietro, non c'è solo la parte ispirativa o solo la parte di marketing, c'è proprio un affinare l'oggetto musicale.
Qual è la destinazione di questa musica? Qual è stata? Chi sono stati i fruitori?
Ma guarda, io ti dico che secondo me c'è un grande bisogno anche di riflessione, cioè di fermarsi 5 minuti ed ascoltare la musica tout court, senza applicarla a nulla, senza applicarla a immagini, senza applicarla a nessun'altra cosa. Lo è stato per migliaia di anni, forse ultimamente c'è questa overdose di ci vogliono le immagini, le luci, un testo, una cosa, invece esclusivamente, cioè voglio dire, Mahler uno lo può ascoltare al buio, in silenzio, o anche Miles Davis o i Radiohead, quindi questo è un po' un ritorno a quello che è la radice essenziale della musica, cioè generatore di interpretazioni, di emotività, immagini interiori. Adesso non vorrei fare troppo il filosofo, però è un po' così.
Bene, procediamo per la tua scaletta. Che cosa ci vuoi proporre adesso, Vittorio Cosma?
Allora, un'altra cosa interessante, secondo me, era analizzare appunto in che direzione c'è stata questa ricerca del spezzare la canonica forma canzone. I Radiohead lo hanno fatto egregiamente in tanti casi. Qui c'è un pezzo che a me piace molto e esprime veramente, sempre per usare metafore pittoriche, sembra una sorta la forma canzone vista da Munch, i pittori espressionisti, quindi che esprimono una distorsione anche di quello che uno ha dentro, l'interpretazione della realtà, non la descrizione della realtà. Quindi consiglierei Everything is in its right place dal disco Kid A dei Radiohead.
I'm not afraid to die.
Everything is in its right place dei Radiohead. Lo stesso Tom York, vocalist del gruppo, diceva che insomma il processo creativo dei Radiohead è sempre stato particolarmente contorto, laborioso, tormentato, e ogni disco andava poi a distruggere
come sono
un po'
loro poi
quello che c'è stato di precedente. Forse Peter Gabriel, no, ha un percorso simile in questo senso, di forse, continua innovazione.
Sì, di continua innovazione sicuramente. Forse è meno depressivo dei Radiohead, cioè nel senso che la forza della musica è spesso di esprimere l'inesprimibile, cioè come spiegare un odore o spiegare un... hai capito? Qui è come se ci fosse Francis Bacon che ha fatto un brano musicale che esprime quello che uno ha dentro, che è un coacervo di emotività positiva, esistenzialista, distorta, e loro precisamente te lo rendono un oggetto udibile, senza spiegarlo neanche troppo. Devo dire che forse nella loro carriera hanno espresso sempre quella, ma poi come diceva Fellini, tutti fanno lo stesso film poi alla fine, quindi certo. Radiohead continuano a esprimere questo disagio esistenziale appunto alla Bacon. La cosa interessante dal punto di vista musicale è che la forma ovviamente non segue una strofa ritornello,
certo,
ma ha un'armonia derivata, io ho questa teoria ma penso di essere coadiuvato anche da prove, che loro sono molto affascinati dalla musica spagnola, perché questo qui è un brano, cioè uno lo esegue... molto spagnolo, anche Pyramid Song. Proprio che è una drammaticità insita. Loro l'hanno rimodernata attraverso i suoni, attraverso anche una scrittura dispari, non più prevedibile, quindi uno non sa mai quando arriva qualcosa. Ecco, questo è un elemento importante che loro hanno sdoganato e usato parecchio, cioè non c'è il classico accordo o la classica parte del brano che avviene quando uno se l'aspetta, è sempre un po' inaspettato, quasi come un incidente,
sì.
C'è sempre qualcosa di inaspettato. Un'altra cosa molto interessante è che la parte di voce di Everything is in its right place sono le classiche cose che succedono poi in uno studio di registrazione. Uno ha registrato la voce e con uno di questi programmi, Pro Tools, che forse i più non conosceranno, ma i musicisti sì, scrollando la barra avanti e indietro su una traccia audio, si ha proprio questo effetto di... cioè si sente il suono che va un po' nella giusta direzione, un po' reverso, un po' reversato. Quindi sembrano quelle voci sataniche di cui si parlava negli anni 70.
Certo.
E ne hanno fatto suono, cioè qualsiasi esperimento, qualsiasi cosa che sia interessante, loro l'hanno messo all'interno di un brano. Quindi chapeau per la loro carriera, ma anche per la capacità di osare ogni volta e di mischiare intuizioni, musica tradizionale, un produttore geniale come Nigel Godrich, che infatti Paul McCartney si è subito preso, gli Air si sono subito presi per fare i loro successivi dischi, e quindi Radiohead rappresentano veramente quello che può essere un'altra direzione nell'evoluzione della forma canzone.
Bene, Vittorio Cosma, andiamo avanti perché mi stai davvero incuriosendo, no? Quindi passiamo al prossimo brano, che cosa ci vuoi
allora,
proporre?
Allora, il prossimo brano, allora, diciamo che sono appunti, de appunti disordinata e su evolutionis forma e canzone. Thundercat.
Sì.
Chi è Thundercat? Questo bassista col basso a sei corde, per i non musicisti. Di solito chi usa il basso a sei corde appartiene a un mondo musicale che implica grande tecnica, grande conoscenza dello strumento. Tendenzialmente, non sempre, sono un po' dei virtuosi. Quindi ci si aspetta qualcosa di molto elaborato, molto tecnico, molto razionale. La cosa intelligente della musica black è che si appoggia sempre su questa radice molto tribale, molto appunto ancestrale, africana, di groove, di ritmo. E lui ha fatto di necessità virtù, cioè sono un, adesso mi passi, si passa il termine, poi magari gli avvocati di Thundercat mi inseguiranno, sono un nerd del basso elettrico, lo sono meravigliosamente, infatti lui ha lavorato con Kendrick Lamar, che è un altro che sperimenta con, diciamo, su questo crinale tra l'ipertecnica sul jazz e invece l'hip hop, quindi quello che sta succedendo veramente nella società. E Thundercat è riuscito a creare qualcosa di molto groovy, che è un termine che forse è intraducibile, cioè di
trascinamento sul tempo,
potentemente ritmico, che ti fa ballare,
sì,
con una tecnica particolarissima e con un'armonia non canonica. La musica soul è basata su cose abbastanza tradizionali, su progressioni che vengono dal gospel, quindi molto cantabili. Lui invece ha usato un'armonia molto particolare fatta con il basso, è tutto fatto col basso. E invece un incedere hip hop e un cantato hip hop, cioè usando questo. Cioè il groove c'è, ma sotto ci sono degli accordi che ci ho messo un po' anch'io a trovarli. In più non realizzati con il pianoforte, ma con un basso a sei corde. Insomma, ascoltatelo perché ha un suono particolarissimo ed è una canzone.
Heartless, broken mess. E questa era Them Changes, Thundercat, veramente molto bello, originale, non lo conoscevo.
Col finale anche si sente, cioè si è permesso di prendere un sassofonista, però con questo splendido assolo di sassofono sulla sfumata. Quindi vuol dire che il brano li devi ascoltare in tutta la loro, tutta la loro durata.
Infatti, e poi un sacco di idee in mezzo, no?
Un sacco di idee armoniche prima di tutto, ma con una base molto semplice, ritmica, quindi si può osare.
Accendaci un attimo ancora al pianoforte e la complessità dell'inizio.
Questa è la parte armonica. Diciamo che si parte da un rassicurante settima più, poi andiamo su un accordo per quarte minore, poi un minore, questo è molto tecnico, due minori per arrivare a un suspended fourth. Questo per far capire che all'interno di un ritmo molto semplice si possono inserire delle cose un po' più elaborate, pur mantenendo una melodia cantabile, perché sembra un brano hip hop, ma se uno lo analizza da sotto ci sono molti elementi. Non voglio entrare troppo nei tecnicismi, ma questo mi fa venire in mente un riferimento per andare al prossimo brano. Parlando di groove, di che cos'è il groove e il portamento, uno dei gruppi in cui milito, mi sono inventato insomma questo collettivo di produttori che si chiama The Producers. Siamo io, Riccardo Sinigallia, che è un cantautore e produttore di fama nazionale, magari ai più non è conosciutissimo, ma è uno degli inventori del sound romano, si è proprio inventato una modalità di scrittura di canzone nuova e anche un modo di produrre. Niccolò Fabi, Max Gazzetti, Romancino, Frankie Hi Energy. E mi interessava incontrare dei personaggi che avessero inventato un po' qualcosa, un suono, per confrontarmi, perché essendo un curioso di natura vado sempre a ficcarmi in cose particolari. Poi c'era Gianni Maroccolo in questo collettivo, che è uno dei fondatori dell'Itfiba, poi dei CSI con Giovanni Lindo Ferretti, PGR, un nume tutelare, lo chiamiamo sempre, del rock indipendente italiano. Un'altra modalità ancora, molto sporca, rock, ma sempre di sperimentazione, in cui c'è sempre una forte spinta, una forte urgenza. Cioè non viene fatto niente per vendere o per essere accattivanti, ma semplicemente perché è un'esigenza interiore, come dovrebbe essere, insomma.
Altro che.
Ci sono le bollette da pagare, ma questo è un altro discorso, ci sarà una puntata sulle bollette, sulla musica applicata. Chiudo il quartetto perché manca Max Casacci, che è fondatore e membro dei Subsonica, è un po' il produttore anche stato dei Subsonica, si è inventato un po' quel mondo lì elettronico pop, perché era una specie ancora diversa, cioè c'è l'introspezione e la verità autorale di Riccardo Sinigallia. Gianni Maroccolo, che è uno sperimentatore sui suoni, fa un po' la stessa cosa ma più sul lato musicale, mentre Riccardo è anche molto attento al racconto, a quello che sia il testo che anche la musica racconta. Sì, invece è la parte più razionale, attenta alle novità, a quello che succede adesso a Berlino, a Tokyo. Quindi diciamo questo quartetto, io sono un emotivo, un old fashion arrangiatore che suona il pianoforte e romantico, quindi questa unione funziona molto bene. Su questo quartetto ci siamo trovati in un luogo fisico, perché abbiamo voluto che ci vedessimo, non ci mandassimo i file da una parte all'altra dell'Italia, ma siamo andati in un posto dove c'erano anche le camere da letto, quindi conviviamo per una settimana, 10 giorni insieme in questo studio, che tra l'altro è lo studio di Ron.
Ah, uno dei rari. Pavia, no? Garlasco.
Garlasco, certo. Esatto, le rotonde di Garlasco. Uh-huh. E questo studio ci dà la possibilità di vivere come negli anni 70 un po' la nascita di un disco, cioè registriamo questi flussi, queste idee che portiamo e vediamo come vengono interpretate. Ognuno interpreta le idee dell'altro e viene fuori una cosa molto libera. Poi c'è stato il problema di codificarla e di renderla un oggetto, insomma un progetto. Scrivere dei testi in quattro è molto difficile, dei testi che rappresentassero tutti e quattro era ancora più difficile. Allora mi è venuto in mente di prendere qualcosa di esterno a noi ma inopinabile, la scienza. Nessuno dei quattro può dire l'ossigeno a peso atomico 8, no, non sono d'accordo, secondo me è così. Quindi l'idea è stata di fare una sorta di enciclopedia scientifico-musicale con come frontman uno scienziato che racconti una disciplina. Siamo al terzo disco, abbiamo fatto Planetario sull'astrofisica col direttore del Planetario di Milano, il secondo sulla botanica, sul mondo delle piante.
Con Mancuso.
Con Stefano Mancuso, molto rock and roll, un luminare della botanica, studia l'intelligenza delle piante. E adesso è appena uscito DNA con Telmo Pievani, insieme all'AIRC, l'Associazione per il Cancro, sulla genetica. Quindi abbiamo cercato anche all'interno di questi dischi strumentali, in cui ci sono anche dei parlati che spiegano un po' in maniera fruibile la disciplina, una sorta di viaggio psichedelico, Abbiamo anche dei singoli, fa ridere perché sono brani da 7 minuti che raccontano un po' i misteri della scienza. Volevo farvi ascoltare questo brano che si chiama Storia compatta della vita. Immodestamente abbiamo cercato di raccontare dalla comparsa della prima cellula sul pianeta Terra fino a noi, fino al giorno d'oggi, cosa è successo e raccontarlo in maniera musicale. Poi magari dopo vi posso raccontare all'interno delle particolarità musicali, perché alla batteria c'è il grande Tullio De Piscopo.
Ascoltiamo.
Nel 1966 l'astronomo Carl Sagan, per facilitare la comprensione di eventi dilatati in tempi lunghissimi, pubblicò il calendario cosmico. L'intera storia dell'universo dal Big Bang a oggi, comparata ad un anno solare. Miliardi di anni compressi tra il 1 gennaio e la mezzanotte del 31 dicembre. Analogamente si può immaginare in scala una storia compatta della vita.
Qualche secondo inizia la storia così come la conosciamo.
Bio Discovery.
Diagrams, grids, navigation, stairs, circular, sound, astronomy, gears, one path.
progetto particolare, diciamo, tutta questa evoluzione. Abbiamo descritto l'evoluzione dalla prima cellula fino alla nascita della storia così come la conosciamo. Poi ci sono le tappe evolutive di Asimov, cioè l'umanità come si è evoluta dall'inizio della comparsa dell'Homo sapiens. Tutta questa evoluzione così veloce, così meravigliosa, che ci ha portata alla tecnologia, agli smartphone, però poi ci ha portato a... Ok, il prezzo è giusto, in spagnolo.
In spagnolo.
E la cosa interessante è proprio che l'evoluzione ha portato anche a queste distorsioni. Insomma, il progetto è interessante perché cerca di spiegare in maniera fruibile, ma rigorosa, dei temi sostanziali della scienza. Faccio un altro esempio. All'interno di questo progetto la cosa interessante è avere a che fare poi con scienziati veri, con ricercatori. Telmo Pievani, che è il nostro frontman di DNA, ha curato alcune sale del National History Museum di New York, quello di Una notte al museo, che tutti abbiamo visto, e ci ha raccontato, cosa che un po' ci eravamo informati, ma che la diversità e la differenza all'interno della riproduzione delle cellule è l'elemento fondante dell'evoluzione. Cioè, se non ci fosse errore, diversità, differenza, non ci sarebbe evoluzione. Questo direi che è un messaggio più politico di qualsiasi proclama, e non lo dice Che Guevara, lo dice la scienza.
La scienza,
quindi
certamente.
Siamo molto felici, insomma, di veicolare questo.
C'è una parte, ovviamente, all'interno dei vostri spettacoli visiva. Quindi raccontaci qualche cosa di più. Chi fruisce del vostro spettacolo, che cosa vede oltre che ascoltare?
Oltre a noi quattro, più lo scienziato, c'è diciamo il sesto membro della band, un collettivo un po' come i Gorillaz, che è Marino Capitanio, che è uno dei più interessanti e bravi videomaker e art director sostanzialmente, che ha preparato queste immagini che insieme alla musica e al parlato, quindi abbiamo tre linguaggi nei nostri spettacoli, spiegano in maniera esteticamente splendida e anche molto efficace questi grandi temi: la differenza, la sessualità. Arriviamo anche a parlare di cancro, che è una cosa poco appetibile, diciamo, a livello di marketing, ma molto seria. E l'abbiamo affrontato in maniera abbastanza, io penso, efficace, perché l'abbiamo affrontata nella sua verità, senza parlare di brutto male, senza non detti, ma parlando di un fenomeno che attacca gli esseri umani e che va combattuto con la conoscenza, non con il voodoo, non con lo spaventarsi eccessivamente. Ma siamo fieri di questo approccio.
Vorrei chiederti una cosa. Il fuoco della nostra trasmissione di oggi è l'evoluzione della forma canzone, no? Quindi come convogliate la forma canzone all'interno di questo progetto?
Questa, se vogliamo, in maniera molto lata, non so se si può dire, è una forma canzone. Cioè, noi abbiamo raccontato qualcosa, abbiamo raccontato l'evoluzione della vita e della specie umana all'interno di un brano musicale. Secondo me possiamo definirla una nuova forma canzone, una modalità diversa di raccontare una cosa attraverso la musica.
Procediamo con la scaletta che ci vuoi proporre e ascoltiamo un altro brano.
Passiamo un po' alla storia, andiamo un po' indietro. Un altro genio che ha modificato, insieme a tutto un pool di altri geni, e ho anche la fortuna di collaborare, di avere una band con uno di questi, è David Byrne, che con i Talking Heads e con tutto il pool di persone che gli ruotavano intorno, Brian Eno per primo, che ha creato questo sound. E poi ho la fortuna di avere una band con Adrian Belew, che era uno della band dei Talking Heads durante quel disco Remaining Light. C'è Adrian come chitarrista e ideatore di suoni assurdi. Ecco, Byrne è riuscito a creare una forma canzone rimanendo nei canoni della strofa e del ritornello, ma con un contenuto testuale e anche di modalità di come lo canta, diciamo, originale. È una sorta di predicatore con la risposta del coro dei fedeli, in qualche maniera. È una specie di predicatore laico che racconta però le storture e le distorsioni della civiltà, in questo brano soprattutto, che è Once in a Lifetime. Lui predica i cosiddetti valori dell'Occidente. Tu puoi avere una splendida auto, una splendida casa, un bellissimo lavoro, un sacco di soldi, una splendida moglie, e poi a un certo punto dire: ma come ci sono finito qui in mezzo? E il coro invece dice: letting the days go by, lascia che le cose vadano. Ed è una sorta di distorta messa laica in musica. Once in a Lifetime. We'll be right back.
with a beautiful wife. And you may ask yourself, well, how did I get here?
Letting the days go by, let the water hold me down. Letting the days go by, water flowing underground into the blue again. After the money's gone, once in a lifetime, water flowing underground.
And you may ask yourself, how do I work this? And you may ask yourself, where is that large automobile? And you may tell yourself, this is not my beautiful house. And you may tell yourself, this is not my beautiful wife. At the bottom of the ocean, under the water, carry the water.
Once in a Lifetime dei Talking Heads. Qui abbiamo due elementi secondo me importanti: il movimento di un basso e poi un'estremità, una tastierina che ha questo suono di cristalli quasi ossessivi.
Questa specie di cielo formato più che una tastierina, secondo me sono tanti suoni insieme. Conoscendo il lavoro di Brian Eno, saranno dei campionamenti di pianoforte, tastiere, chitarre, reverse che creano questa sorta di... mentre sotto... E poi anche un semplice ritornello. Che è molto canonico, però con questo basso. Diventa stranissimo con questo cielo per quarte. E il basso che è sempre. Che non ti dà un centro armonico rassicurante, crea proprio quel non detto che rende capolavori dei brani, insomma.
Quindi una sorta di stratificazione degli elementi sonori.
Esatto, stratificazione, e qui poi c'è il tema che questa canzone non ha due parti reali, c'è semplicemente questo costante cielo allucinogeno, in alto, e questo basso incessante, non cambia mai, cambiano solo alcuni elementi all'interno, il coro, botta e risposta, ma è come se fosse uno stesso percorso. Ne hanno fatto un sound i Talking Heads di questo.
Bene Vittorio, ci siamo allontanati veramente tanto da quello che è il concetto comune della forma canzone, no? Quando si pensa alla canzone possono venire in mente mille cose, ma forse non ambiti di questo tipo. Quindi ci hai fatto scoprire delle cose secondo me molto interessanti e soprattutto ci hai offerto una prospettiva nuova per quanto riguarda l'ascolto di quello che in genere si chiamano canzoni. Quindi ti chiederei adesso di portarci qualche altra testimonianza, qualche altro racconto.
Un po' più rassicurante.
Magari forse, se possiamo... lo vuoi.
Allora, no, ci sono dei personaggi che all'interno della canonica forma canzone hanno sempre fatto della sperimentazione e che esprimono un'urgenza. Franco Battiato è uno dei musicisti, lo definisco, non un cantautore, è uno dei musicisti più sostanziali della musica italiana, perché è partito con la musica elettronica, splendida, ha lavorato con Stockhausen, è stato 6 mesi a abitare da Stockhausen, quindi
figuriamoci.
È partito da un'urgenza e da una verità profonda. Poi, ad un certo punto, visto anche l'habitat culturale in cui si trovava, lui ha proprio detto: sul ponte svento la bandiera bianca, volete le canzonette? Vi faccio le canzonette. Ma ovviamente con quel background e quella capacità è riuscito a renderle divine, cioè con una enorme semplicità. Tutti si canticchiano dei ritornelli, spesso senza capire esattamente cosa vogliano dire. Avete voglia a mettervi profumi e deodoranti, siete come sabbie mobili, tirate giù. E tutti se la cantano serenamente, ma sta parlando proprio di te che la canti. Cioè questo certo. Mondo di grande superficiale, poi erano gli anni Ottanta in cui l'esplosione del disimpegno, il divertimento a tutti i costi, l'estetica versus la anche noiosità, la concettosità, la pesantezza, ma anche la bellezza e la profondità delle cose reali, erano in netta contrapposizione, sembrava una liberazione. In realtà, secondo me, si è perso troppo. Io capisco che ci possano essere degli elementi di leggerezza nella vita, ma come certo. Nell'arte, ma in questo momento, adesso siamo al parossismo, siamo esclusivamente a questo, adesso non voglio entrare in discorsi sociologici, però la canzone esprime anche quello, e lui ha voluto raccontare proprio questo grandissimo cambiamento, a livello testuale, diciamo. A livello musicale, poi questa canzone, nello specifico, Segnali di vita, ha una caratteristica, cioè ha un ritornello, che di solito il ritornello viene espresso con degli accordi maggiori, anche minori, ma è una parte molto
di apertura.
Di apertura, memorabile e anche liberazione in qualche maniera. Mentre invece lui ha scelto degli accordi che sono le diminuite. La diminuita è un accordo che, mentre il maggiore è... rassicurante, perché anche il minore. Comunque hanno una loro apertura, mentre invece le diminuite sono accordi che non sono né maggiori né minori. Sono accordi di passaggio, di inquietudine in qualche maniera, e lui ha deciso di aprire e di formare il suo ritornello, cioè la parte più importante della canzone, con delle diminuite. Veramente chapeau. E poi ci sono delle immagini che vi consiglio di ascoltare nel testo, che sono delle fotografie che suggeriscono delle cose, perché il testo non deve neanche spiegare troppo, deve essere un generatore di interpretazioni. Quindi vi consiglio di ascoltare per 4 minuti Segnali di vita di Franco Battiato.
Cose nella vita, il senso, le amicizie, le opinioni, che voglia di cambiare che c'è in me. Si sente il bisogno di una propria evoluzione, sganciata dalle regole comuni, da questa falsa personalità. Segnali di vita nei cortili e nelle case all'imbrunire, le luci fanno ricordare celesti. Fondo per le stelle, lo spazio cosmico si sta ingrandendo e le galassie si allontanano. Ti accorgi di come vola bassa la mia mente? È colpa dei pensieri associativi se non riesco a stare adesso qui. Segnali di vita nei cortili e nelle case all'imbrunire, le luci fanno ricordare le meccaniche celesti.
Questa era una canzone abbastanza celebre di Franco Battiato, non lo si può confondere, no? Una voce e soprattutto uno stile compositivo di narrazione assolutamente unico, direi. Era Segnali di vita.
Volevo fare un'analisi un po' più specifica su questo brano e ribadire un paio di concetti che secondo me sono molto interessanti nell'analisi del suo lavoro poi. Uno, questo fatto delle diminuite che è tecnico, ma rendetevi conto, aprire un ritornello con...
Segnali di vita dai cortili, na 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 na, le luci fanno ricordare.
Coraggiosissimo, ma anche altamente poetico, quindi non è solo un tecnicismo questo musicale. E poi le immagini che lui riesce a mettere in sequenza, delle immagini molto quotidiane. Segnali di vita, che è una cosa alta, dai cortili però, quindi qualcosa che hai davanti agli occhi. E nelle case all'imbrunire, una cosa che tutti guardiamo al tramonto ed è una poesia che già ci dà un'immagine. Le luci, che sono quelle che noi vediamo delle case che si cominciano, fanno ricordare che cosa? Le meccaniche celesti. Per me è questo, deve essere un testo evocatore di immagini e di pensieri superiori, cioè più livelli di lettura. Tu vedi un'immagine molto semplice, un tramonto, questi cortili, una cosa anche molto paesana, molto concreta, ne senti quasi l'odore. Però queste luci, questo piccolo mondo che si anima, ti fa ricordare le stelle, le meccaniche celesti, il perché siamo qui. Trovo che sia divino tanto quanto la musica. E Battiato è uno dei più grandi scrittori di canzoni.
Tu hai potuto conoscerlo. Qual è la sua modalità di lavoro? Hai potuto apprendere qualche cosa in questo senso?
Io non ci ho lavorato mai direttamente, l'ho conosciuto. Però, insomma, so che è un intelligente costruttore di canzoni. C'ha una parte istintuale e immediata, ma la capacità di scrivere un testo come questo non è da tutti.
Vittorio Cosma, è stata una bellissima prima puntata, mi sono anche molto divertito perché sei un grande comunicatore. Quindi ti chiederei a questo punto, per concludere la nostra prima puntata insieme sull'evoluzione della forma canzone, un ultimo brano e dopo ci salutiamo e ci ritroveremo settimana prossima per un altro viaggio che sarà all'interno delle colonne sonore.
Diciamo che sono degli appunti, sono piccoli spunti, ci sarebbe da fare 10 puntate sull'evoluzione della forma canzone. Chiuderei forse con un giovane cantautore islandese Ásgeir Trausti, che casualmente ho ascoltato una notte in radio. Che bello che la radio ancora... Spero che questa trasmissione faccia lo stesso effetto che ha fatto a me quando ho ascoltato Ásgeir per la prima volta, qualche anno fa. È una forma canzone molto semplice, molto emotiva. Gli islandesi sono un popolo, ho avuto la fortuna di lavorare con i produttori di Björk, a Reykjavik, sono stato in Islanda, e con tutto il gruppo che fa capo anche ai Sigur Rós. E sono dei nordici, però con un cuore caldissimo, nel senso che sono isolati in quel punto così lontano da tutto, ma con una sorta di nostalgia, uno Sturm und Drang dentro potentissimo, lo si sente dalla musica, soprattutto dei Sigur Rós. Ásgeir ha scritto un brano in tre quarti, di solito sono dei valzer, delle canzoni in tre, però la cosa interessante è che ha messo una ritmica in quattro quarti. Queste sono cose tecniche, ma interessanti, perché significa che c'è una ricerca. In più, un'altra cosa che vi consiglio di ascoltare è che si passa da una dimensione puramente acustica, cioè si parte con una chitarra classica, con il suono della chitarra di nylon, ma lentamente la stessa parte a un certo punto si trasforma in un sintetizzatore. Poi ritorna acustica, poi ritorna un sintetizzatore, e la parte dell'assolo viene fatta da due note dissonanti di sintetizzatore. Quindi vuol dire che non entriamo nel canone, cioè c'è l'assolo di chitarra o l'assolo di tromba, ma due note dissonanti di sintetizzatore che poi si trasformano in dei commoventi flicorni, cioè degli ottoni. Quindi questa lotta tra organico ed elettronico.
Vittorio Cosma, grazie davvero per questa bella puntata di Jukebox 900. Grazie anche a Claudio Kerlin, che oggi ha curato la regia tecnica, e l'appuntamento è per domenica prossima con un'altra puntata di Jukebox 900.
Grazie a voi.
I hear a child crying, folks, is heading home. They're praying from their jaws and